Con gli occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Le 7:53 minuti del mattino, eccoci qua, la puntata del venerdì. Buongiorno ascoltatori, veloci veloci, rapidi rapidi, perché quella corta corta. E allora subito, a che punto siamo? Dunque vediamo, mentre stiamo entrando nella fase anche Ciavardini ha fatto cose buone, e mentre vigili e carabinieri fanno prove tecniche di egemonia culturale traducendola a colpi di manganello perché non riescono ad articolarla verbalmente, ecco che il revanchismo piccolo piccolo della destra sfoga il suo senso di minorità occupando i palazzi della RAI con la modellistica di Casa Pound, dai piani alti alle cantine, dal direttore generale fino all'usciere, perché l'egemonia culturale, lo si sa, passa anche dalla portineria. E dunque a chi la RAI? A noi, come se la RAI fosse stata per 70 anni governata dai venditori porta a porta di lotta comunista, come se Marzullo e Bruno Vespa fossero cellule dormienti di socialismo reale, padroni di una roccaforte di agitprop da liberare come la Bastiglia, roba che fa riderissimo, che derubrica quasi a folklore minore. Ve lo ricordate il Piero Vigorelli che nel 94 sfilava nei corridoi Rai con la bandiera di Forza Italia, manco fosse il 25 aprile di Publitalia? Insomma, la Rai si è spostata così a destra che quasi quasi invade la Polonia, e il senso della destra per la ruspa, questo che sgombra Fazio, accompagna alla porta all'Annunziata e aspetta che lasci pure Augias per dare il via libera a celebrazioni da triplete, che poi il problema non è mica quello di chi va, che la martirologia dei vinti, che basta poi il telecomando per trovarli altrove, non restituisce esattamente la questione. Il problema non è chi va, ma piuttosto chi viene, dal neodirettore del TG1 che quando dirigeva Il Tempo incoronava Mussolini uomo dell'anno, all'eterno ritorno di Pionati clonato nell'Ambra di Viale Mazzini, manco fosse la versione alla matriciana di Jurassic Park. Insomma, più che la fotografia del sovranismo catodico in marcia su Saxarubra, è quasi una miniatura di quel regno di fantasmi che è la televisione di Stato nella sua declinazione di potere inconsapevole delle leggi di mercato. E a fare da sottofondo a tutto questo c'è anche quel refolo, quel venticello, quell'arietta giallonera con il collaborazionismo degli uomini di Conte, più preoccupato della concorrenza a sinistra che dell'allegro tracimare della destra. Ma forse non è Conte, forse è Pino Insegno in uno dei suoi più incredibili travestimenti, travestito da Conte, ma questo lo vedremo poi anche attraverso la lettura dei giornali di oggi, che molto scrivono di Rai. Ci sentiamo tra poco, subito dopo i titoli del GR con la seconda parte del Demone del Tardi. E poi attenzione, perché c'è un professor Di Stefano carico a molla, perché a lui la recessione della Germania gli fa lo stesso effetto del bibitone energetico. A tra poco. Pop cantato in islandese di tutti i tempi era Björk, Bella Sima Mar, e sicuramente molti di voi si ricorderanno che questa era la sigla della Zucca di Cenerentola, trasmissione condotta da Marina Petrillo, e quindi ne approfitto in ritardo clamoroso per fare gli auguri a Marina per il suo compleanno. Tanti auguri, dai, ripartiamo così in velocità, perché tra poco arriva anche il giorno delle locuste. buste con un bastimento carico di recessione tedesca. Intanto eravamo alla RAI, anche perché, come anticipavo, la RAI è l'oggetto e l'argomento su cui titolano diversi giornali. La RAI del giorno dopo, che pare quasi capitula il, manca solo lo sciamano con le corna, e poi ci sono un po' tutti a bazzicare dentro i corridoi di Viale Mazzini. C'è chi va, c'è chi è già andato, c'è chi viene naturalmente, poi ci sono anche gli esiliati, che è una delle cose più comiche di questo giro, tipo l'ex ormai direttore di Rai News Andrea Vianello, che è stato mandato a Tele San Marino, giusto perché non c'era una sede Rai a Ventotene, altrimenti poteva essere quella la destinazione più adeguata. Tele Meloni titola Repubblica, la maggioranza in sedia, i suoi uomini alla guida di reti e TG della televisione pubblica, l'astensione 5 Stelle permette le nomine, e poi l'annunziata che lascia la Rai, nomine Rai scontro e dimissioni, questo è il Corriere della Sera. Rai anche annunziata sbatte la porta, è il titolo che fa La Stampa. La buffata invece è la scelta del Manifesto. Il Fatto Quotidiano invece, a proposito della Rai, in prima pagina se la prende con il PD, che incassa più poltrone di tutti, scrive Il Fatto, ma grida all'occupazione di destra. Strillano per la Rai. Strillano è interessante perché è lo stesso verbo che viene utilizzato sempre, comunque, tutti i giorni dai giornali della destra per stigmatizzare certo infantilismo, presunto infantilismo protestatario della sinistra. Strillano per la Rai, però la vera censura è su Pace e referendum. Fatto Quotidiano, che però titola sul trentennale delle stragi mafiose che attraversarono l'Italia nel 1993, pubblicando le foto che arrivano dagli archivi delle forze di polizia, che non erano mai state pubblicate, e sono fotografie veramente impressionanti. Si va da quelle delle bombe in via dei Georgofili, che pare Beirut o la Berlino del 45, via Fauro, che sembra la Palermo delle stragi mafiose, San Giovanni Laterano e San Giorgio al Velabro, via Palestro. Questo anche solo per dire e ricordare quante e quanto distruttive furono le bombe di quella stagione di stragismo mafioso. Torniamo a proposito della RAI, invece. Libero titola Fuori due, mezz'ora in meno, a proposito dell'addio dell'annunziata. Ma il temone di giornata per i giornali della destra è il sogno della Schlein di tassare le case degli italiani. Monti e la UE chiedono più tasse, la Schlein esegue, alziamole. Questo è il titolo della Verità, tema che ritroviamo anche sul giornale. Ossessione Schlein, chiede ancora una patrimoniale. Ma andiamo a vedere intanto quali sono anche le altre aperture, le altre notizie. Naturalmente ancora l'alluvione in Emilia Romagna, con la visita della von der Leyen. L'Emilia al centro dell'Europa, von der Leyen, la UE è con voi. La Presidente della Commissione in Italia per rendersi conto dei danni dell'alluvione ha promesso aiuti. Siamo sulla prima di domani. Meloni ha chiesto un occhio di riguardo da parte della UE e incassa il grazie del Presidente Dem Bonaccini. Bonaccini, che è intervistato oggi su Repubblica, bisogna ricostruire, parlare di consenso è deprimente, dice. Ma a proposito del tandem Bonaccini Meloni, per quanto riguarda l'Emilia Romagna, ci sono diversi occhielli che si concentrano sulla Meloni stizzita per la questione e le polemiche sulla nomina a commissario. Se la prende con i governatori tipo Zaia, che sostenevano la candidatura di Bonaccini avversata dalla Lega. Dobbiamo ancora seppellire i morti e chiedete di Bonaccini, queste le parole di Meloni. Rimanendo sulla prima della Stampa, c'è l'intervista alla donna che è stata pestata a colpi di manganello dai vigili di Milano. Quei vigili mi hanno quasi uccisa di botte, intervista che troviamo anche anche sulle colonne di Repubblica, e poi c'è una pagina sulla Giornale di Torino, sulla Stampa, che sintetizza quello che è stata l'Italia ieri nel mondo del lavoro, e che è una fotografia piuttosto raggelante del mondo del lavoro in Italia, perché ci sono insieme il rider di Vicenza che è stato licenziato dalla pizzeria in cui lavorava perché aveva chiesto di andare nel weekend a dare una mano a spalare il fango in Emilia Romagna, sei un buffone e l'hanno mandato a casa, ho perso il lavoro, racconta per due giorni di volontariato. Poi c'è la babysitter a cui era stata offerta a Napoli un impiego per un euro all'ora, e quando lei ha detto beh, un euro all'ora forse è un po' poco, le hanno detto bene, e allora stai a casa. E poi c'è invece l'operaio del Bangladesh che è finito morto, ammazzato, schiacciato da una macchina nel suo primo giorno di lavoro, in cui si trovava a lavorare in nero sperando in un'assunzione. Oggi si scrive anche molto di Prigozhin, che è un straordinario personaggio, una maschera buffa all'interno di un'opera tragica, un personaggio tragico all'interno di un'opera buffa. Ne scrive per esempio il Foglio in prima pagina: Prigozhin lascia Bakhmut all'esercito russo, è una sfida, e viene raccontato come la Wagner sia dentro a una guerra privata tra il suo capo e Mosca, e come la guerra in questo momento sia una matriosca che contiene anche un'altra guerra interna, una guerra di potere riguarda Mosca e la Russia. Ne scrive anche Anna Zafesova sulle colonne della Stampa: se il macellaio della Wagner diventa il comodo oppositore in un equilibrismo pericolosissimo, in un gioco delle parti, per cui, scrive Zafesova, il presidente dell'apocalisse, così viene chiamato Prigozhin, in vista delle presidenziali che vedono un Putin più fragile di quanto non sia stato in passato proprio per l'andamento della guerra, Prigozhin potrebbe essere un numero due, una sorta di giullare di corte, scrive Zafesova, in grado di dire e di fare quello che Putin si è sempre guardato per ragioni di opportunità dal dire e dal fare. Si scrive ancora di PNRR, per esempio su Repubblica: si comincia a sforbiciare e a tagliare i piani che non si è in grado di sostenere, meno mense per esempio, meno asili per esempio, mentre la Bernini sta cercando di mantenere gli impegni presi per quanto riguarda gli alloggi universitari. Ancora si scrive per esempio del procuratore antimafia, siamo sulle pagine di Repubblica, che ha bocciato e sta bocciando le novità volute da Nordio sull'abuso d'ufficio. C'è anche un'intervista alla Buongiorno che dice che non ci sarà una stretta sulle intercettazioni, ma servono più garanzie. Repubblica intervista Bill de Blasio, invece ex governatore dello stato di New York, che è a Napoli per i festeggiamenti dello scudetto, lo hanno invitato, lui è origini napoletane, che parla di Biden e dice: Biden ha capito che i progressisti perdono se dimenticano i lavoratori. E beh, meno male. Mentre invece dall'altra parte ci sono quelli che sfidano Trump da destra, come Ron DeSantis, che ha lanciato la campagna elettorale insieme ad Elon Musk sulla piattaforma di Twitter. Peccato che sia andata più o meno come andava all'inizio dell'avventura di DAZN, con la rautella che continuava a girare, un Elon Musk che cercava di capire se fossero collegati oppure no, è il che ha consentito a Trump di stigmatizzare il tutto con un hashtag disaster, che fa il verso a DeSantis per l'appunto. Visto che siamo già alla fine del nostro spazio, chiudo con l'apertura del Sole 24 Ore, che è sulla Germania che frena ancora e scivola in recessione. recessione, e là dove c'è recessione c'è un professor Di Stefano che vi annunciavo particolarmente carico e determinato, che si prepara a volare nei cieli dell'etere, un po' come Lufthansa, che in questo momento, come dire, sta nei sottopancia dei programmi di informazione per l'acquisizione del 41% di Alitalia. Ma anche di questo parleremo con lui probabilmente tra poco. Chiudo la pagina del Demone del Tardi, vado ad aprire quella del Giorno delle Locuste.